Giovedì 5 gennaio, bentrovate e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Zeittime in onda fino alle 16. Oggi la seconda delle due puntate in cui dedichiamo ampio spazio ad uno dei progetti che abbiamo seguito lungo il corso del 2022 a Bologna, al Liceo Artistico Arcangeli. Stiamo parlando del percorso di Musica d'Insieme, progetto di Fondazione Media Literacy e Mandragola, finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna in partnership con il MEI di Faenza, iniziato ad aprile del 2022, protrattosi poi per tutta la durata dell'anno, un percorso in cui gli studenti dell'artistico, guidati dai prof Giacobello e Bianchini, hanno potuto intervistare e conoscere alcuni protagonisti dei mestieri della musica bolognese, realizzando 8 podcast con interviste a professionisti che hanno permesso loro, oltre a conoscere da vicino un mondo, quello appunto delle professioni della musica spesso ignote ai più, di realizzare produzioni radiofoniche che stiamo per ascoltare, imparando al contempo anche le nozioni di base di media literacy e giornalismo partecipativo. Dopo le puntate di ieri su Massimo Benini di Irma Records, Luigi Grella e Franz Campi, quest'oggi gli studenti ci porteranno a conoscere Oderso Rubini, figura storica della musica indipendente italiana, già produttore degli Schiantos e dei Gaz Nevada e fondatore dell'Italian Records, Roberta Giallo, una poliedrica cantautrice marchigiana di stanza a Bologna, e Umberto Damiani, A&R dell'Irma Records. Buon ascolto.
State per ascoltare Musica d'Insieme, un podcast realizzato nell'ambito del progetto di Fondazione Media Literacy e Mandragola Editrice, finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in partnership con il MEI, realizzato dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Arcangeli di Bologna.
Il produttore discografico è una figura nata con l'avvento delle prime etichette indipendenti, che accentra su di essa alcuni dei momenti più importanti della creazione di un disco, dall'arrangiamento dei brani all'ingegneria del suono, fino ad arrivare alla scrittura. Si dice spesso, per esempio, che l'album di debutto di Joy Division sia scritto per metà da Martin Hennett, che ha reso questo disco un sempreverde. Il produttore discografico ha senza dubbio assunto un ruolo fondamentale nella musica moderna, una sorta di caronte che guida gli artisti attraverso l'inferno dell'industria musicale. Abbiamo avuto il piacere di ospitare Oderso Rubini, famoso produttore e fondatore dell'etichetta Italian Records, che ci ha raccontato la sua storia e il suo lavoro. Abbiamo iniziato la discussione approfondendo gli inizi e la nascita dell'Italian Records, fino all'esplosione di quest'ultimo nel mercato musicale italiano.
Beh, allora, la storia purtroppo, dati gli anni, è lunga. Sì. Però diciamo che l'inizio è questo. L'inizio è che io vado ad ascoltare un concerto di Emerson, Lake and Palmer allo stadio di Bologna, nella curva. E rimango affascinato in qualche maniera dal suono del sintetizzatore Moog che Keith Emerson aveva sul palco. Rimango affascinato da questo suono e casualmente leggo un giornale che riportava la notizia che al Conservatorio di Bologna avevano appena inaugurato un corso di musica elettronica. Il docente di questo corso, che era il maestro Fugazza, dice: no, tu sei l'allievo ideale, sei multidisciplinare, per cui è quello che io cerco, per cui iscriviti pure a questo corso. cosa che poi io feci, e ho cominciato a frequentare questo corso con uno di questi due, con uno di questi allievi del maestro Fugazza, che si chiama Carlo Cialdo Capelli, che era in quel momento era il tastierista di Lucio Dalla. E lui mi propose, aveva affittato un grande stanzone in via San Felice, mi propose: no, perché non facciamo uno studio di registrazione in questo posto? Abbiamo cominciato a lavorare a questo studio, poi è arrivato a Bologna il 77, adesso non parliamo del 77, sennò diventerebbe troppo lungo. Alla fine del 77, dopo tutto quello che è successo in quell'anno, incontrandoci con altri allievi del DAMS che studiavano cinema, decidemmo di costituire una cooperativa. L'idea di tutti noi in quel momento era: non vogliamo andare a fare un lavoro da dipendenti, per cui proviamo a costruire una nostra attività, una nostra ragione di lavoro che non dipenda solo da noi in qualche maniera. Se siamo bravi ce la facciamo, se no pazienza. Quindi abbiamo costituito questa cooperativa e quindi ho cominciato a registrare i gruppi che giravano allora per Bologna, che erano... suonavano fondamentalmente nelle cantine, cominciavano a suonare dal vivo al Pancreas o in poche altre occasioni, però andandoli a sentire dal vivo, sapendo tutto quello che succedeva, c'era questo gran fermento, era un momento molto fertile da un punto di vista musicale. Sempre in quel momento lì succede che Roberto Fricantoni, che era
secondo me, oggi è il compleanno di Fricant. Dicevi prima che c'era una cosa di Pupi Avati che ti era piaciuta.
Sì, ascoltavo, e la cosa che ha detto Pupi Avati sul fatto di sorprendersi continuamente, di mettersi in gioco e di provare a fare con la propria arte qualcosa di nuovo costantemente, qualcosa che...
Antoni, che era un allievo di Celati, un allievo del DAMS, che era amico di tutti noi, decide di andare a registrare un disco. Si presenta da un nostro socio che aveva un altro studio e dice: guarda, io... ho dei testi, vorrei fare un disco, però non ho musicisti, non ho musica, non ho niente. Il fonico del momento, che si chiamava Gianni Gitti, è mancato anche lui purtroppo da un po' di anni, che era un po' folle pure lui, dice: ah, mi sembra un'ottima motivazione non avere niente di pronto. Fissano un giorno e si presentano a registrare. Roberto aveva solo i testi, poi c'erano altri suoi amici, c'era il suo amico proprio del cuore che era Andrea Setti, che anche lui aveva scribacchiato qualche testo. Hanno messo insieme 8-9 persone per registrare questa cosa senza che ci fosse nulla di preparato. Improvvisano tutto, a parte i testi. Registrano in una notte, il giorno dopo mixano, il basso era talmente inascoltabile che viene eliminato completamente dal disco e ne tengono un pezzettino che mettono nel disco che darà poi il titolo al disco: Inascoltable, inascoltabile. Fanno questa registrazione, me la portano e mi chiedono: mo cosa facciamo con questa registrazione? E allora, dato che noi un pochino l'idea di fare una piccola etichetta, di cominciare a fare una piccola etichetta, quindi una piccola attività discografica ce l'avevamo, ma non avevamo i soldi per fare i dischi, decidiamo di stampare, di duplicare 500 cassette e cominciamo a distribuirle attraverso il circuito delle radio private di allora in tutte le città d'Italia, per cui noi distribuivamo tramite un altro amico tutte queste cassette alle radio. Le radio hanno cominciato a suonarle e hanno cominciato a chiamare i gruppi a suonare dal vivo nelle varie città, per cui questa cosa è ovviamente è aumentata di intensità nel tempo, però ovviamente io nel frattempo registravo altre cassette, per cui dopo, a quel punto, fatta la prima, che era quella degli Schiantos, abbiamo cominciato a farne altre con gli altri gruppi che giravano per Bologna: Wind Open, Gard Nevada, Nafta, Luticroma, eccetera eccetera. E quindi cominciamo ad avere tutta questa attività legata alle cassette, alla distribuzione, alla promozione, però ovviamente mancava ancora qualcosa di consistente, per cui succedono due cose in realtà che sono importanti entrambe. veniamo coinvolti come studio di registrazione a collaborare alla realizzazione del treno di John Cage, una performance di questo del più grande compositore contemporaneo del secolo scorso, che fa un progetto per tre viaggi su un treno preparato. Viene il suo manager, produttore discografico, era Gianni Sassi, viene a Bologna Gianni Sassi per seguire questo progetto, e io gli do una delle cassette degli Schiantos. Magicamente succede che una settimana dopo ci chiama, dice: ma perché non venite su a Milano nel nostro ufficio, che parliamo della possibilità di produrre un disco vero, cosa che ovviamente facciamo. Poi andiamo a registrare il primo 45 giri, facciamo loro, gli Schiantos fanno un contratto, ovviamente firmano un contratto, andiamo, io li accompagno in questo primo periodo, perché poi dopo mi staccherò per fare la mia etichetta. Andiamo a registrare per 45 giri il primo LP, poi c'era tutto il fermento di Bologna. Quindi il secondo evento particolarmente significativo è che, con l'idea di provare a mettere in evidenza la ricchezza della scena musicale di Bologna, ci inventiamo, tra virgolette, di fare un concerto al Palasport di Bologna. Tenete conto che al Palasport di Bologna in quegli anni venivano tutti i grandi gruppi stranieri che andavano per la maggiore. Noi decidiamo di osare, pensiamo di creare un evento con 10 gruppi, tutti sconosciuti, a parte gli Schiantos, appunto, che avevano pubblicato il loro disco per la Cramps, e miracolosamente, o per fortuna, per capacità, per metteteci tutto quello che vi pare, arrivano 6.000 persone. 5.500 paganti più 500 che abbiamo fatto entrare gratis. Ovviamente in tutta Italia se ne parla, tutti i giornalisti che erano venuti cominciano a pubblicare articoli, eccetera eccetera, quindi si crea questa fama di Bologna come centro in quel momento culturalmente, musicalmente molto forte. I gruppi ancora più di prima cominciano ad andare a suonare in altre città, fino a che anche a noi arriva la proposta dalla Ricordi nel 79 di fare una vera etichetta discografica che pubblica dischi, perché noi fino a quel momento avevamo fatto solo cassette, cosa che succede nell'80. Dopo qualche mese noi li prepariamo nello studiolo che vi dicevo prima, vengono a trovarci per ascoltare quello che stavamo facendo, ve lo dico perché la conoscete sicuramente, Mara Maionchi, la famigerata Mara Maionchi, assieme al suo assistente artistico che era Gian Piero Scussel, che poi diventerà anche lui direttore artistico della EMI, e vengono a trovarci nel nostro piccolo studio, gli facciamo sentire le cose che avevamo fatto, e anche loro dopo una settimana mi chiamano e dicono: ma perché non vieni a Milano che parliamo di un po' di cose? Dico: va bene. Vado a Milano, mi fanno la proposta di diventare un'etichetta discografica distribuita da loro, quindi l'etichetta era la nostra, il master erano tutti nostri, ma loro distribuiscono i nostri dischi, dandoci un anticipo royalties di 15 milioni. Potete immaginare che per l'epoca 15 milioni erano una bella cifra. Noi anche lì, non so se perché siamo stati bravi o perché abbiamo avuto un po' di fortuna, decidiamo che quei 15 milioni li spendiamo tutti in promozione e pubblicità sui giornali. Prepariamo tutto questo percorso, ovviamente, e facciamo una conferenza stampa a Milano che è rimasta storica. Ve lo racconto perché è divertente. Prima di partire ci facciamo preparare dal bar di fronte a noi 3 cocktail, uno bianco, uno rosso e uno verde, perché la nostra etichetta si chiamava Italian Records, ovviamente, no? Perché noi già pensavamo di andare, di provare a andare anche sul mercato estero, non solo italiano. Prepariamo questi 3 cocktail che erano all'ingresso di una discoteca dove facciamo la presentazione, che erano talmente alcolici che in qualche maniera ubriacamo tutti. Adesso lo dico in maniera divertente, però insomma erano tutti belli allegri, e per cui escono tutte le recensioni, articoli, interviste, e da quel momento diventiamo il punto di riferimento della musica indipendente italiana. Per cui, oltre che a lavorare sugli artisti che erano nati e erano cresciuti a Bologna, cominciano ad arrivarci proposte da diverse altre città d'Italia, da Torino, da Milano, da Roma, da Napoli, da Catania, da qualunque parte arrivano
dall'Italia.
Ovviamente noi non eravamo piccoli, non eravamo in grado di gestire quella massa di lavoro, per cui a un certo punto abbiamo dovuto fare delle scelte molto dure, perché non potevamo fare altro, quindi dovevamo limitare tutto questo afflusso. Però alcune cose le abbiamo fatte, inventandoci sempre qualche meccanismo strano, e da quel momento siamo diventati una vera etichetta indipendente. Questa è tutta la storia fino alla nascita dell'Italia Record. Poi dopo le storie saranno altre, ma per adesso direi che come è nata il mio lavoro è nato così.
La storia dell'Italian Records prosegue tuttora. Ne è una testimonianza il concerto, questo mese, nel dicembre del 2022, di Gaz Nevada al Cova Club di Bologna. L'impronta lasciata dall'Italian Records nel solco della musica indipendente italiana è indelebile e continua a influenzare le nuove generazioni di musicisti e appassionati. Oderso Rubini è una figura imprescindibile dell'underground musicale italiano. Già a partire dagli anni 70, oltre al suo ruolo come discografico, che abbiamo approfondito nel primo episodio del podcast con lui, ha svolto un'intensa attività di produttore e organizzatore di eventi. Nello specifico, Rubini ci ha parlato dell'importanza che ha il ruolo del produttore discografico nel saper riconoscere la musica che funziona. Lasciando spazio alle emozioni, ha raccontato il piacere di comunicare qualcosa agli ascoltatori, ma anche la soddisfazione di creare un prodotto di qualità e senza tempo.
Beh, allora, io penso che la competitività c'è sempre stata. Quando abbiamo cominciato noi, in realtà noi combattevamo, tra virgolette, con i cantautori, contro i cantautori, cioè noi, cioè i cantautori erano, tra virgolette, i nostri nemici, poi in realtà i cantautori hanno fatto delle cose stupende, quindi non è quello il punto, la competitività ce la devi mettere. Certo è che devi andare sempre a cercare qualcosa di nuovo. E non credo che sia solo un problema economico, è ovvio che c'è il bisogno di esprimersi, no? Di raccontarsi, di provare a emozionare qualcuno con quello che tu fai, con i tuoi pensieri, con le tue sensazioni, eccetera, eccetera. Come farlo da 40 anni a questa parte è cambiato moltissimo, perché adesso il mondo discografico, è che non esiste, tra virgolette, quasi più in senso lato, è un'altra cosa, è veramente un'altra cosa, completamente un'altra cosa. Però le modalità secondo me rimangono le stesse, e in questo momento io conosco tantissimi miei amici, colleghi che hanno più o meno la mia età, ma anche magari un po' più giovani, che si lamentano del fatto che adesso non c'è più nulla da ascoltare di interessante, che non va bene niente, che una volta era più bello. Io non sono d'accordo, nel senso che ogni epoca ha le sue modalità espressive, e in questo momento è completamente diversa da quella del passato. Come succedeva a noi, che andavamo nei negozi di dischi a scovare i nuovi artisti e a capire quali erano, che ci piacevano di più, di meno, come era il mercato, eccetera eccetera, la stessa cosa vale adesso. Però non hai più il mezzo disco per scoprirlo, devi andare a cercare in altri ambiti, e quindi secondo me la vitalità e la qualità artistica c'è comunque, magari non è proprio vicina ai miei personali gusti, però ragazzi, chi fa il mestiere del produttore deve saper riconoscere anche in una cosa che sembra lontana se c'è della qualità o meno. Facciamo l'esempio macro di questi ultimi 2 o 3 anni, i Maneskin.
Sono l'esempio,
no? Allora, quando io ho sentito i Maneskin, ho detto, beh, non sono così avulsi da un loro mondo, per cui stanno esprimendo qualcosa in cui loro credono molto, ok? Il giorno dopo Sanremo, se voi vi ricordate, a Bologna, ma in tante altre città, c'erano affissi i manifesti dei Maneskin. Cosa vuol dire questo? Dal mio punto di vista, che so come funzionano queste cose, che i produttori dei Maneskin con la loro casa discografica avevano già netta la sensazione che quello era un artista, un gruppo, una canzone che potevano andare molto lontano, per cui hanno alimentato subito questa visibilità a loro, questa capacità di essere così visibili, e era già tutto preparato prima, ragazzi. Non è che è avvenuto, tutto quello è avvenuto perché hanno fatto Sanremo e hanno vinto, no, avevano già predisposto tutto. Allora, Tornando al discorso di prima, una delle grandi capacità del produttore deve essere quella di capire quando un prodotto o un artista o una canzone può diventare di successo.
Proseguendo con la conversazione, abbiamo parlato di professionalizzazione della musica e del microcosmo lavorativo che si è creato attorno ad essa.
Beh, come dicevo prima, secondo me è una... Io trovo che ci sono alcune cose che sono molto interessanti, che vale la pena di sviluppare, di seguire, di aiutare a crescere, che però sono ovviamente riferite a dei modelli un po' lontani da quelli che ero abituato a ascoltare, a seguire io, che però secondo me ci sono, cioè, ci sono delle cose. Io, a me capita di ascoltare delle cose anche al volo in radio, delle cose interessanti con gli altri sistemi, oppure visto che con la regione abbiamo un ruolo anche di finanziamento tramite i bandi di alcune etichette che producono nuovi artisti, ecco, anche in quel caso per esempio quando c'è qualcosa che riteniamo magari non solo in ambito rock ma anche magari più vicino al jazz o alla musica contemporanea o classica, quando pensiamo che sia qualcosa di interessante e a cui noi riusciamo a dare spazio, questo è un altro lavoro che io continuo a fare, insomma. Nell'ultimo bando che abbiamo fatto delle regioni con la legge 2, che è un bando che finanzia le produzioni musicali, per esempio c'era un progetto dei Camon Tigre che era stato in qualche maniera un po' messo in secondo piano, che io ho recuperato. Perché mi sembrava comunque interessante ed effettivamente, insomma, il concerto ancora ha bisogno di crescere, di diventare un po' più maturo, però musicalmente è un bel progetto, un bellissimo progetto da seguire, quindi come quello ce ne sono molti altri, quindi... Bisogna andare a sfrocugliare.
Cioè, alla fine la musica buona di qualità c'è, ma è sempre da cercare.
Ma sì, perché la musica deve comunicare qualcosa. E ad alcune persone comunica delle cose positive, ad altri magari non negative, però per quelle io ho sempre detto e lo dichiaro sempre: se anche solo una persona ha goduto delle produzioni che ho fatto io, sono contento. Sì. E questo deve valere per tutti, insomma. No? Poi non è che il successo economico sempre, poi ovvio che alla lunga serve anche quello, no? Però non è il successo economico la sola cosa che guida chi lavora in ambito musicale, insomma è anche il piacere di costruire qualcosa di interessante che rimanga un po' nel tempo, che vada al di là, che comunichi alle persone, eccetera eccetera. Quindi allora, i live ovviamente sono la sublimazione che puoi avere oggi dell'evento musicale, no? Il live dove un artista si esibisce dal vivo davanti a un pubblico vero. Adesso anche in streaming, però una volta era solo vero. però l'artista, il gruppo, il cantante, il musicista anche singolo che ha preparato un proprio concerto, una propria scaletta di brani o suoi o non suoi, quello non ha importanza, quindi che si esibisce davanti a un pubblico in diversi tipi di tipologie di strutture, ovviamente, perché noi nell'ambito del rock ovviamente partiamo dai live club, che sono i posti più piccoli dove tutti quanti più o meno i giovani cominciano cercano di cominciare a farsi conoscere, e poi si cresce nelle dimensioni con magari ambiti un po' più consistenti, che possono essere i cinema o le discoteche in alcuni casi ovviamente di quel tipo, e fino ad arrivare ai grandi concerti con 200-300.000 persone che si svolgono però in grandi arene. E tutto questo viene gestito da una struttura che viene definita agenzia per l'attività dal vivo, che si occupano di trovare i posti, mettere assieme tutto l'aspetto tecnico, tecnologico, di fare organizzare la promozione dei concerti, di organizzare la vendita dei biglietti e di poi mettere insieme il vero e proprio evento. Quello più clamoroso è stato quello di Vasco Rossi a Modena qualche anno fa, Modena Park. E queste sono di queste strutture in regione ce ne sono, da noi ce ne sono tante, perché siamo una regione fortunatamente molto ricca da questo punto di vista, ma ce ne sono in tutta Italia ovviamente, e sono tutte fatte da persone che si sono formate facendo il lavoro praticamente. Non ci sono scuole specifiche che ti insegnano a fare questo, bisogna, come al solito, bisogna entrare in una struttura che già fa questo mestiere, piano piano imparare come succedono le cose, poi quando cresci e sei abbastanza forte e pensi di poter fare anche tu la tua dentistica, te la fai ovviamente. Quindi è anche questo un lavoro. Adesso stanno cominciando a esserci corsi professionali invece per le figure più tecniche. Tecnici del suono da tempo ce ne sono già tanti, ma per esempio adesso stanno cominciando a fare dei corsi per i rigger, che sono quelli che vanno a montare i fari nelle strutture dei grandi concerti, quelli che sono alti 5-6 metri. Anche lì ci vuole una certa professionalità, se no corre il rischio poi ci siano degli incidenti con cose poco gradevoli. Quindi tutto si cerca di professionalizzare in questo momento, anche perché dopo la nostra disgraziata pandemia molti hanno capito che, dato che era tutto un lavoro, sono tutti lavori un po' sommersi, diciamo così, non ufficiali, non formalmente riconosciuti, per cui con tutta la vicenda dei ristori che venivano dati a chi in realtà o aveva una partita IVA o comunque faceva un lavoro formalmente corretto, tutti gli altri, anche i DJ, ma guarda, te ne posso citare decine e decine, hanno sofferto moltissimo, perché non hanno avuto nulla, non potendo più svolgere alcun tipo di attività per 2 anni, quindi insomma è stata molto dura. Però appunto questa cosa forse ha favorito, finalmente ha fatto capire, ma questo vale anche per i musicisti, ha fatto capire anche agli addetti ai lavori dei musicisti che mirano ad avere soldi in nero, miravano a guadagnare soldi in nero, che forse alla lunga non è così proficua come cosa, per cui si sta cercando di mettere tutto a fuoco meglio. Forse ci sarà una nuova legge sulla musica a livello nazionale, insomma stanno lavorando in tanti a questa cosa, però l'importante da quel punto di vista è molto importante che si rispettino determinate regole e si facciano le cose in un certo modo. È una professionalità anche quella, come tutte le altre. Io ne conosco tanti che fanno questo mestiere, io non l'ho mai voluto fare perché a me non piace interagire col direttore, con quello che gestisce il locale, per cui devi trattare il prezzo, è una cosa che a me era però sono altri a cui questa cosa piace, che insomma hanno fatto molto bene il loro lavoro, ci sono guadagnati da vivere bene, ne conosco tanti, quindi va benissimo, però bisogna professionalizzarsi.
Abbiamo sfogliato le pagine di alcuni libri scritti dallo stesso Urbini, il primo che racconta la nascita dell'Italian Records attraverso le copertine degli album. Il secondo, invece, parla dello storico concerto di Clash in Piazza Maggiore del giugno 1980.
Allora, questo in particolare racconta la storia della mia etichetta, la prima mia etichetta, che era, si chiamava Italian Records, e tutti gli eventi che hanno girato lì attorno. Tra i tanti, perché forse ne avete sentito parlare, c'è anche il famosissimo concerto gratuito dei Clash in Piazza Maggiore. Questo non è l'unico libro che ho fatto, ne ho fatti diversi, diciamo che l'ultimo che ho fatto è quello sui Clash, sulla storia del concerto di Clash in Piazza Maggiore, però adesso ho rimesso mano alla storia degli Schiantos, al libro che racconta la storia degli Schiantos, con alcune aggiunte. Devo fare il libro che racconta la storia dei Gang, che sono un gruppo marchigiano di diciamo combat rock, diciamo, definiamolo così, italiano, però che con loro ho fatto un bellissimo disco. Sì, poi ho fatto un piccolo libellino, non so come definirlo, però è molto piccolino, però è interessante perché cerca di mettere a fuoco quale sarà il futuro della musica, che è un argomento che a me mi intriga e mi diverte molto, per cui lì l'ho fatto in maniera un po' ristretta, però poi prima o poi ne farò una versione più allargata, giusto sempre per farvi ridere, la cifra che racconta quanti brani di musica, quante canzoni sono state composte nel mondo dall'inizio dell'era moderna ad oggi è un numero che non è pronunciabile in termini numerici, perché è composto da non so quante, 24 cifre credo, quindi sono milioni di miliardi di milioni, una roba del genere. Per cui questo vi dice che in tutto il mondo gente che si è fatta prendere dalla passione per la musica o dalla voglia di comunicare attraverso la musica con gli altri, cioè, ce n'è stata tanta e ce ne sarà ancora, figuriamoci.
In conclusione, abbiamo parlato dell'impronta nell'industria musicale che la rivoluzione tecnologica ha lasciato e come questa stia lentamente cambiando il mercato di questo settore.
Ovvio che tutta la rivoluzione digitale ha cambiato veramente tutto. È ovvio che se consideri la musica da un punto di vista un po' tradizionale, con la canzone del cantautore, oppure del cantante che è famoso, che fa il grande successo, eccetera, eccetera, da quel punto di vista è un po' complicato. Però la tecnologia ha aiutato e aiuta moltissimo tanti a fare qualcosa che altrimenti prima non sarebbero stati in grado di fare. Cioè, oggi, anche se non sai suonare, puoi produrre qualcosa di comunque interessante. Ve lo cito al volo perché comunque è interessante. Random, l'avete mai sentito? Avete mai sentito nominare? Random è un artista che è stato 2 anni fa a Sanremo, vive a Riccione, ha fatto anche alcune cose interessanti, quasi nessuno lo conosce, però lui, i suoi pezzi come li fa? Prende dalle banche dati online, prende i campioni, costruisce il pezzo, una cosa positiva che lui fa, va a lezione di canto da una docente che gli insegna anche a cantare, a migliorare la sua tecnica vocale. Noi quasi nessuno lo conosce, lui produce in quel modo come tanti altri. L'anno scorso ha firmato un contratto con un'etichetta discografica online, tutto online, ormai succede tutto online, non c'è più le vecchie case discografiche, non esiste più, per 1 milione di euro. Lo conoscete, l'avete sentito parlare? No. Per cui capite che c'è un altro mondo che fa muovere molti soldi. E che quindi se muove tutti quei soldi vuol dire che riesce a comunicare con tante persone. E quindi e tutto questo è prodotto senza saper suonare nemmeno un mezzo strumento. Quindi questo la tecnologia ovviamente ha consentito molto su questo piano. Poi, come sempre, ci sono le cose buone e ci sono le schifezze e quindi bisogna saper riconoscere le cose buone oppure prendere quelle che a te comunicano qualcosa e le altre lasciarle andare. Però è aumentato ovviamente moltissimo il livello di produttività di cose che si fanno, no? Poi c'è la rete che ti permette di distribuirla praticamente gratuitamente, insomma. Una volta era molto più difficile fare un disco e produrre una cosa che poi arrivasse al grande pubblico, no? Adesso se sei bravo, se applichi alcune tecniche, se impari bene a usare le nuove tecnologie e i social, puoi fare tutto da solo. Anzi, il mio personale suggerimento a tutti quelli che mi chiedono oggi cosa devono fare, dico, pur essendo magari già dei musicisti che sanno comunque anche suonare, imparate a gestirvi da soli. Perché se vi affidate ad altre persone che non sono magari in grado di interpretare bene quello che voi fate o non vi danno abbastanza credito, eccetera, eccetera, correte il rischio di perdervi. Imparate a fare tutto da soli, perché è l'unica strada che avete oggi e si può fare. Poi ci saranno sempre quelli che faranno comunque le cose con le strutture tradizionali, con un'agenzia di management, con qualcuno che trovi concerti per loro, eccetera, eccetera. Però secondo me se uno oggi ha le idee chiare in testa può fare anche da solo.
Rubini, in linea col pensiero della sua epoca d'oro, marca l'importanza di fare le cose da soli, l'importanza dell'essere indipendenti. Il DIY è un tipo di mentalità che ha rivoluzionato il modo di fare musica e che ancora oggi, in forme più moderne, è capace di far esprimere chiunque abbia voglia di provarci.
Avete ascoltato Musica d'insieme, un podcast realizzato nell'ambito del progetto di Fondazione Media Literacy e Mandragola Editrice, finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in partnership con il MEI, realizzato dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Arcangeli di Bologna.
State ascoltando ZaiTime!
State per ascoltare Musica d'Insieme, un podcast realizzato nell'ambito del progetto di Fondazione Media Literacy e Mandragola Editrice, finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in partnership con il MEI, realizzato dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Arcangeli di Bologna. Molti musicisti, oltre a essere autori e compositori, sono anche artisti a tutto tondo che si occupano di più discipline diverse. Un esempio lampante è la cantautrice, scrittrice e performer teatrale Roberta Giallo, la quale si definisce proprio come un'artista sperimentale.
Fossi stato allevato.
Allora, io sono Roberta Giallo, direi una cantautrice come prima cosa e poi tutta un'altra serie di cose che magari scopriremo durante questa intervista, di cui sono molto contenta.
Non avrei condiviso questa vita con le ferite del cuore.
Roberta Giallo si è esibita in alcuni tra i più importanti teatri italiani, come il Teatro Comunale di Bologna ed il Teatro Maxi di Roma. Tra il 2018 e il 2019 è invece partita per il suo tour mondiale Astronave Gialla World Tour, esibendosi in varie città del mondo tra cui Hong Kong, Singapore, Ho Chi Minh, Mosca, Los Angeles e Oslo. La passione per la musica nasce grazie a sua madre, quando da bambina Roberta è stata iscritta a un corso di pianoforte.
E io ho iniziato a studiare pianoforte molto presto, mia madre mi accompagnò alla prima lezione, avevo quasi 5 anni, e quindi da lì ho scoperto che mi piaceva la musica. Forse che mi piacesse la musica l'avevo scoperto anche prima, perché amavo cantare, canticchiare, riprodurre le melodie che sentivo. E poi, insomma, anche l'insegnante disse che avevo del talento, insomma, un istintivo approccio alla musica. Quindi mi invitò anche a proseguire. Oltre agli studi poi di pianoforte, ho cominciato a integrare anche gli studi di canto lirico. Ho studiato piano per circa 7 anni in modo piuttosto impegnativo, dopodiché ho capito che non volevo diventare un'esecutrice, cioè una pianista, ma preferivo scrivere, comporre cose mie, e cantare mi piaceva molto. E quindi poi ho proseguito su questa linea, cioè comporre le mie cose, appassionandomi di volta in volta poi anche ad altre discipline vicine alla musica, come il teatro, la recitazione.
Roberta, in seguito, è stato naturale avvicinarsi alla composizione e quindi anche alla scrittura della musica.
L'anima è un animale e se ne sta al di là del bene e del male.
Roberta Giallo inizia a scrivere e dunque a comporre canzoni prendendo ispirazione da alcuni dei suoi artisti più amati, tra cui Lucio Dalla, con il quale ha anche l'occasione di collaborare, e i Beatles.
Bologna, 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 la città di Lucio Dalla. Mi sei un po' madre, mi sei un po' figlia.
Il suo processo creativo, che caratterizza la composizione musicale, nasce in un modo molto peculiare.
Tendenzialmente scrivevo perché ero innamorata della scrittura degli altri, cioè nel senso, da piccolina magari potevo amare la musica a partire dalla musica classica, Bach, Mozart, ma anche i Beatles. Ecco, i Beatles sono stati il primo gruppo che io ho davvero amato. Oltre alle voci, diciamo così, dei cantautori italiani, Lucio Dalla, De André, anche altre personalità, però attingevo dalla, diciamo così, biblioteca musicale di casa. Quindi inizialmente, quando andavo al piano cercando io di cominciare a comporre, la prima canzone mi ricordo di averla scritta ad 11 anni, una canzone mezza in francese, mezza in inglese, mezza in italiano, insomma volevo strafare, e quindi scrissi Please Garçon. Però insomma, cosa provavo? Cercavo soprattutto di immaginare, ecco, era il piacere di immaginare delle cose, di fuggire forse forse anche dal mondo del quotidiano, sbilanciarmi verso qualcosa di più grande. Ecco, secondo me lo spazio della musica, quindi della composizione, dello scrivere canzoni e poi cantarle, interpretarle, è uno spazio parallelo quasi alla vita di sogno, dove io posso fare quello che voglio, quindi un grande senso di libertà.
Per Roberta Giallo è importante la figura di un maestro. Lei stessa, sebbene già da piccola avesse un talento naturale, ha preso lezioni per imparare a cantare. La voce è un vero e proprio strumento ed è importante saperla conservare. E chi possiede il talento naturale del canto può decidere di affidarsi ad un maestro che possa guidarlo ed aiutarlo a migliorare. È interessante come Roberta Giallo definisca la figura del maestro come uno psicologo capace di dare sostegno alla persona a cui sta insegnando.
La voce è uno strumento diverso comunque dagli altri, cioè siamo noi il nostro strumento, non è una cosa esterna, cioè un pezzo di legno, dei tasti. Diciamo che la conoscenza dello strumento avviene già di per sé, insomma, per chi ha appunto questa inclinazione naturale. Per alcuni aspetti potrei dire che la cosa più interessante e importante è capire come conservare la voce, se uno chiaramente ha questo talento un po' innato, che comunque va curato, va preservato e in alcuni casi è bene anche affinarlo. Però ci sono persone che potrebbero anche non studiare canto, lo dico veramente non per affossare i maestri di canto, che sono una categoria importantissima, e hanno anche a che fare a volte proprio con la psicologia del cantante. Io ad esempio sono stata molto insicura nella vita per delle cose, ma non insicura sul palco, ecco. Ma ci sono dei colleghi che magari sono bravissimi a cantare, che però non hanno la sicurezza psicologica, quindi un maestro non serve solo per, diciamo, aiutarli a cantare meglio, ma gli serve proprio come persona con cui confrontarsi, che possa caricarli. Quindi l'insegnante di canto, oltre a conoscere chiaramente bene lo strumento, a volte è anche una sorta di psicologo per qualcuno.
Per un artista non è mai facile mettersi in gioco, in particolare per un cantautore. La prima volta sul palco potrebbe risultare un po' difficoltosa. Perciò abbiamo chiesto alla nostra ospite quale fosse stata la primissima volta in cui ha avuto l'occasione di esibirsi davanti ad un pubblico.
Credo che la mia esibizione pubblica, e lì ho proprio sperimentato il mio grande amore per il palcoscenico, sia stato un saggio delle elementari, un saggio di una recita di Natale in cui io ero vestita da pappagallo. Ho proprio sperimentato il piacere enorme di avere qualcuno che guardava e ascoltava quello che io facevo in uno spazio protetto. Sono una persona, ho tanti handicap tra virgolette, cioè non guido la macchina, ho dei limiti grandi in cucina, però sulla creatività non ho mai avuto un blocco dello scrittore, cioè piuttosto magari ho iniziato delle cose che forse poi non ho ritenuto valide. Non capita di rado che io scriva una parte di canzone e magari a volte in 5 minuti, 10 minuti è già scritta. A volte invece capita che hai un'idea, un'intuizione, un titolo, qualcosa, e poi la lasci lì. Ma non è un blocco, è proprio un lasciare, dici lasciamo decantare, vediamo, no? È la pazienza anche che richiede questo lavoro a volte, così come le opere. Scrivere ad esempio un libro, secondo me, rispetto a una canzone, un romanzo, è qualcosa che richiede una dedizione molto diversa.
La genesi delle canzoni è quindi un processo imprevedibile ed irregolare. Quali sono le fonti di ispirazione per la scrittura di Roberta Giallo?
Per quanto riguarda le canzoni, la canzone, diciamo così, è un'arte tra virgolette semplice in un certo senso, cioè può essere anche molto complessa, però vive dell'immediatezza, ecco, quindi ogni riferimento che tu puoi aver assorbito l'hai assorbito perché l'hai assorbito, però non è che dico adesso scrivo una canzone allora mi devo ascoltare, dica a caso, James Brown, perché, oppure mi vado ad ascoltare i Coldplay, perché io ho ascoltato tante cose e quello che ascolto finisce lì. Adesso, ad esempio, sto facendo un lavoro su Pasolini, allora lì, di fronte ad autori così grandi, così immensi, che magari vuoi raccontare, allora sì, va fatta della ricerca anche pesante, cioè andrebbe letto quasi tutto, no? E quindi sì, in questo caso, quando si vanno a fare delle ricerche per fare progetti che riguardano il personaggio, credo che sia indispensabile andare a leggere, in questo caso anche vedere film. Fortunatamente ho trovato anche un bel libro che contiene tutte le poesie di Pasolini, ad esempio, e allora in quel caso sì, lo consiglio, però quella è anche una scelta personale, diciamo. Ci sono artisti che fanno proprio dell'autore, come dire, informazione proprio della crescita intellettuale, proprio un cardine, no, della loro ricerca. Nella musica dipende, nella musica pop magari ci sono persone molto istintive che non necessariamente mettono in atto tutta questa ricerca, dipende un po' anche da come sei tu. Io comunque lo consiglio, cioè lo studio per chi ne ha voglia, a tempo, è sempre qualcosa che fa bene a noi. Poi un'opera a volte è triste dirlo, ma può essere, può nascere anche non perché ci si è documentati, no, ma perché qualcuno trova un valore in sé in qualcosa che vuole raccontare, anche interrogandosi, no? Io penso anche all'arte della poesia, un foglio, una penna, riflettere anche su se stessi. E però c'è chiaramente bisogno poi del confronto con altri autori per crescere, se no si rimane magari con una bella intuizione e poi non ci si evolve, no? Quindi è fondamentale studiare gli altri, il mondo intorno a sé. Ahimè, il mondo è così sterminato di cose che non si abbracciano mai tutte, cioè ci si sente sempre parecchi ignoranti. Io continuo a sentirmi ignorante, quindi per fortuna mi viene poi anche da andare a documentarmi.
Roberta Giallo, come abbiamo detto, oltre ad essere autrice e compositrice, è anche un'artista a tutto tondo e si occupa di più discipline diverse. Lei stessa ama descriversi come artista sperimentale.
Guarda, io credo che a volte quando me lo chiedono davvero dico cantautrice, perché è comunque ciò che è più noto di me probabilmente, e perché ho un percorso insomma anche di premi, di cose che mi rimandano anche in questa sfera della musica cosiddetta d'autore, no? Che la definiscono così, quindi magari non appartengo, diciamo così, che ne so, a delle correnti che adesso possono esistere, e quindi essere lì annoverata fra quelle famiglie, ma mi ritengo più un artista sperimentale, di fatto una cantautrice sperimentale, e questo me lo dicono e me lo dico anch'io da sola, cioè credo che sia la cosa che mi descriva meglio, perché magari un giorno mi vedi in un concerto in piazza, l'altro giorno mi trovi in un teatro, l'altro giorno ancora mi trovi a fare uno spettacolo magari in una scuola, un altro giorno mi trovi al cinema magari, no? E quindi no, io ringrazio le persone che ho incontrato nel mio percorso, un po' me le sono andate a cercare, un po' mi sono capitate, devo dire la verità, perché è con gli incontri che io ho fatto umani che poi ho elaborato delle opere, diciamo così. Ad esempio l'ultimo album, Canzoni da museo, io ho pensato di musicare le poesie di alcuni poeti.
Il vento gridava nel vento, il vento del vento, il vento parlava nel vento, il vento del vento.
Per un artista è difficile tradurre la propria passione in una carriera. Per Roberta Giallo è importante crescere in un ambiente, sia familiare che affettivo, che supporti il proprio lavoro.
Io sono stata molto fortunata perché ho incontrato una famiglia che in qualche modo ha cercato di supportarmi in questa scelta, sebbene a volte siano rimasti un po' anche loro, cioè tendenzialmente hanno approvato tutto quello che ho fatto, però a volte, quando proponeva appunto delle cose molto sperimentali, qualcuno di loro, non dico che manifestasse disappunto, però sì, a volte dire ma proprio questa cosa, proprio così. Quindi ho incontrato a volte un po' di disapprovazione, però minima. Quindi devo dire che ero già poi robustita dal fatto di aver comunque raggiunto dei risultati. Però non posso negare che loro abbiano sicuramente contribuito a far sì che io potessi studiare, potessi formarmi. Abbiano avuto anche la pazienza di sostenermi. Non è che sono riuscita a vivere di musica immediatamente, è stato anche un percorso difficile quello di rendere comunque quella che ad oggi è una professione. E poi ti dico la verità, sono stata brava anch'io, perché non è che abbia dilapidato, ho sempre cercato comunque di impiegare anche delle risorse per studi che ho fatto valutando molto bene, perché è anche molto facile ritrovarsi a spendere soldi e non ottenere niente. Bisogna anche avere, ecco, questo ve lo do come consiglio, una gestione molto molto culata anche delle spese che si vanno a fare o per formarsi o anche nella realizzazione di opere, no? E poi chiaramente ognuno sulla base delle proprie disponibilità agisce e ragiona, chiaramente. Però no, quindi i miei sono stati sicuramente di grande supporto, sia da un punto di vista proprio del crederci, cioè loro credevano che io fossi capace come artista, tant'è vero che mia madre mi incoraggiò per prima, a volte mi iscrisse anche senza che io volessi a dei concorsi, perché ero molto pigra con le cose burocratiche, quindi a volte mi sono ritrovata, addirittura credo di aver vinto una borsa SIAE per qualcosa che mia madre compilò, cioè con i dati. Quindi sicuramente ho avuto, ecco, un sostegno importante.
Il sostegno della famiglia è importante anche per vincere l'imbarazzo del mostrarsi nuda davanti al pubblico.
No, che non mi va di uniformarmi alla mediocrità. No, che non mi va di definirmi, di dirvi con tre aggettivi chi
o che cosa sono io? Se lo sa, lo sa solo Dio.
Scrivere è un po' fratturarsi e dividere la propria personalità davanti agli altri.
Infatti io non so in quante persone sono divisa in realtà, non credo di essere schizofrenica, però ho dovuto fratturarmi per poter essere attiva in tutti gli ambiti proprio in cui esercito, per poter essere coerente e non farmi influenzare negativamente da ogni parte di me che interagisce con ogni ambito, diciamo, no? Ma non solo dei miei genitori ho potuto aver avuto vergogna, anche di ex fidanzati, anche di persone che conosco di cui magari potevo raccontare qualcosa, certo in forma cifrata, quindi nessuno avrebbe potuto sapere se non io e magari l'altra persona. Diciamo che allora lo scrivere canzoni mi sono anche a volte mascherata dietro la scusa, no ma io ho inventato, non è una cosa che ho vissuto. Si mente anche, e questo non vuol dire essere persone false, ecco, lo dico sempre, non è che mentire ci fa degli ipocriti o dei falsi, ci fa delle persone che devono vivere, sopravvivere e barcamenarsi in un mondo in cui non si può sempre dire la verità. Quindi diciamo che sì, quando scrivevo da piccola a volte scrivevo di cose che vivevo e ho mentito anche ai miei genitori, magari dicendo no ma qui ho solo inventato, non sto soffrendo, si mente anche perché è strano il lavoro dell'artista, cioè si mette a nudo però poi vorrebbe negare di essere stato lui a scrivere quelle cose, perché poi nella vita devi giustificare quello che hai raccontato a volte, tant'è vero che gli scrittori usavano e oggi alcuni usano tuttora degli pseudonimi. È una scelta anche lì di dire sono io o no. Io questa scelta radicale e drastica di dire ok, racconto questa cosa ma dico che l'ho vissuta, l'ho fatta proprio con lo spettacolo prodotto da Mauro Malavasi e Lucio Dalla, ovvero Web Love Story, collegata all'album L'oscurità di Guillaume, che racconta di un fatto vero che ho vissuto. E tra l'altro vi dico anche questo, l'idea di dirlo io non avrei necessariamente inizialmente detto che era una cosa che avevo vissuto, però è anche vero che se proteggo la vita privata, però nelle poesie, in ciò che scrivo, nelle canzoni c'è molto di me, cioè c'è la verità di me, quindi comunque sei a nudo, cioè puoi proteggere alcune cose, alcune persone, ma cioè, l'io poetico, come dire, viene fuori, no? Però c'è il filtro letterario, no? Quindi quando secondo me tu usi un linguaggio che è quello artistico, non è gossip. Ecco, io detesto il gossip, però mi interessa la verità della vita, e la verità della vita è fatta anche di cose che a volte sono gossip, ma perché il filtro del gossip le racconti in quel modo. Il filtro dell'arte racconta la stessa cosa in un altro modo. E questo è un po' il problema di oggi. Io a volte vedo dell'arte che è più gossip che arte. Il quotidiano può essere fonte di ispirazione sempre, e io invito a non fare gossip ma a fare arte. Quindi ho provato, sì, comunque vergogna incredibile a volte per raccontare delle cose, però il palco, ecco, questa è una cosa strana che succede quando sono sul palco, io sono io ma non sono più io, quindi sono protetta da questa specie di avatar che sono io, che protegge quell'altro io, quello più insicuro, quello che si vergogna. Anzi, io credo di essere anche una persona molto timida, ma l'essermi strutturata nella vita come artista mi ha impedito di essere timida, cioè con il filtro dell'arte, di dover fare delle cose per arte, io ormai parlo con chiunque, cioè dal politico al funzionario all'artista, cioè se ho un progetto che mi muove io potrei parlare con tutti, anche col Papa.
Un artista è una moltitudine. Roberta Giallo ci ha insegnato che la musica, e l'arte in generale, sono una terapia per le nostre debolezze e che non dobbiamo farci rinchiudere dentro le gabbie delle definizioni. La musica e l'arte sono linguaggi universali e Roberta Giallo ne è un esempio vivente.
Non l'ho, se mi nutro di spirito, se amo vivere in bilico.
Avete ascoltato? Musica d'insieme, un podcast realizzato nell'ambito del progetto di Fondazione Media Literacy e Mandragola Editrice, finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e in partnership con il MEI, realizzato dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Arcangeli di Bologna.
Siete sintonizzati su Zai Time.
state per ascoltare Musica d'Insieme, un podcast realizzato nell'ambito del progetto di Fondazione Media Literacy e Mandragola Editrice, finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in partnership con il MEI, realizzato dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Arcangeli di Bologna.
Dietro tanti artisti talentuosi ci sono spesso case discografiche che si occupano di produrre, promuovere e distribuire la loro musica. Le etichette nascono assieme ai dischi fonografici e a partire da quel momento hanno assistito ai numerosi mutamenti ed evoluzioni del panorama musicale. Dal passaggio dal vinile al CD, l'arrivo della pirateria e lo strapotere dello streaming, seguendo i generi di tendenza di ogni decennio. L'Irma Records è una di queste etichette discografiche. Nasce nel 1988 a Bologna da un'idea di Massimo Benini e Umberto Damiani. Quest'ultimo è l'ospite del nostro podcast. È con noi per parlarci un po' della sua esperienza come A&R, ovvero responsabile della scoperta di nuovi artisti da lanciare sul mercato. Abbiamo cominciato l'intervista chiedendo ad Umberto di che tipo di artisti si occupa l'Irma Records e quali generi prediligono produrre.
Noi lavoriamo su un genere cosiddetto di nicchia, non corriamo dietro al pop come fanno tanti altri indipendenti. Siamo nati con la dance, quindi siamo abituati a lavorare pensando all'internazionale, non all'Italia, come mercato. Poi abbiamo fatto cose per l'Italia, il rap in italiano, però la nostra mentalità quando lavoriamo sugli artisti è pensare a un prodotto internazionale. Prima di tutto noi lavoriamo con persone che non cantano in italiano, cantano in inglese o in portoghese, in spagnolo, insomma lingue cosiddette internazionali. E c'è tanta attività. Ci sono tanti gruppi che amano cantare in altre lingue. Chiaro che non è sempre ottima la pronuncia, eccetera. Quindi spesso usiamo anche artisti che hanno ospiti stranieri che cantano ovviamente in lingua madre. Noi lavoriamo con artisti un po' di tutta Italia. Prendiamo artisti un po' dappertutto, dall'Italia ma anche da fuori. Noi cerchiamo di stare su un genere che va dal jazz, al funk, al soul, al club soprattutto. Poi tutto quello che fa parte del cosiddetto mondo della musica d'ascolto, che però sia sempre legata a questi mondi qua. Quindi non facciamo musica classica, non facciamo ambient, non facciamo qualcosa lì, però facciamo tutti questi generi che vengono un po' dal chill out. E oggi è diventato il chill hop, il jazz hop, la musica elettronica fatta in una certa maniera. Quindi non sempre sono artisti che sono band, delle volte sono produttori che lavorano in studio e che non fanno neanche i live. Abbiamo un po' di tutto noi.
Dopo aver parlato di ciò in cui l'Irma è ferrata, Umberto ci ha raccontato di esperimenti e successi passati, spiegando poi quali sono gli attuali problemi della musica in Italia.
Ci è sempre piaciuto fare le cose che nessuno aveva fatto prima, no? Quindi in quel momento la cosa che nessuno aveva fatto prima e che ci sembrava una grande idea era il rap in italiano. Quindi abbiamo fatto Frank A&R, G-Code, Fomento, Ice One, eccetera, eccetera. You gotta fight, 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 you gotta fight. Una decina d'anni fa abbiamo cominciato a lavorare anche sul mondo indie, no? Quindi con tutti questi artisti che cantavano in italiano o cantautorato, rap, o rock, eccetera. Ma non abbiamo avuto particolari risultati. Poi le cose sono cambiate oggi, cioè non più come 10 anni fa. Fino a che non è esploso Calcutta era tutto veramente di nicchia, anche l'indie. Poi dopo con i giornalisti, stato sociale, tutti questi che sono esplosi in un certo momento, dopo è cambiato tutto. Abbiamo deciso di tornare su quello che noi facciamo meglio, su quello che ci chiedono gli stranieri. Noi facciamo tante sync, abbiamo tutta una serie di contatti con DJ inglesi, americani, tedeschi, francesi. Invece in Italia per fare promozione devi chiamare un ufficio stampa, devi spendere un sacco di soldi, spesso non serve niente, perché ci sono tutta una serie di problematiche che sappiamo tutti, insomma, cioè adesso c'è troppa roba, le major hanno ripreso in mano tutto, quindi gli spazi sono diventati pochissimi per gli indipendenti veri, quindi o hai l'amicizia con quello di Spotify che fa le playlist oppure sei tagliato fuori. Comunque ci abbiamo degli artisti che fanno tanti concerti lo stesso, in Italia e all'estero, abbiamo numeri importanti sugli store, cioè non è che campiamo lo stesso. Invece magari di campare con un artista solo che ti fa tutti i numeri, noi campiamo con 100 artisti. Poi l'altra cosa è che non c'è più il filtro, cioè una volta noi discografici eravamo un filtro, nel bene e nel male, perché magari delle volte sbagliavamo anche a filtrare, dicevamo questo fa cagare e non lo pubblico, invece era una figata, però c'era un filtro e quindi non usciva tutto. Adesso esce tutto, cioè tu puoi fare qualsiasi cosa, che sia bella che brutta, che tu se vuoi te la pubblichi da solo, quindi non c'è problema, non hai bisogno bisogno della casa discografica, no? È un mercato talmente aperto, talmente disponibile, diciamo, a tutto quello che succede, che case grafiche, cioè non è che la gente adesso ha bisogno di andare alla Tempesta piuttosto che alla Bombadischi, cioè ce n'è bisogno se ha bisogno di soldi, ma non perché la credibilità te la dà la Tempesta o la Bombadischi o la Garrincha. Nel nostro campo invece al momento è ancora diverso, perché noi facendo musica di genere, cioè noi siamo legati a dei generi musicali, quindi se tu fai quel genere musicale lì, esci da solo, hai molta meno visibilità che esci con un'etichetta come la nostra o un'altra simile alla nostra in giro per il mondo, perché in Italia ci siamo più o meno solo noi che facciamo queste cose, gli altri sono tutti all'estero. Invece nel mondo indie cosiddetto, ma anche nell'hip hop, nel rap, nella trap, quello che è tutto questo mondo, diciamo, della nuova musica in italiano, c'è molta più libertà, non hai bisogno dell'etichetta, capito?
Tirando in ballo il discorso della visibilità, Umberto ci ha fatto sorgere un dubbio: in che modi un artista può farsi notare in Italia?
Ci sono i talent, che anche lì nel bene e nel male comunque fanno parte del mercato adesso, quindi talent, però i talent, noi abbiamo provato a mandare dei nostri artisti dei talent, ma non ce la fanno, capito? Perché alla fine, a parte i Maneskin, che hanno fatto quello che hanno fatto per tutta una serie di coincidenze e aiuti che sono successi. Però, cioè, i gruppi che cantano in inglese alla fine a un certo punto li fanno cantare in italiano, come anche Sanremo alla fine, cioè Sanremo ti dà una grande visibilità in quella settimana perché la gente ti vede in televisione eccetera eccetera, però se tu vorrei che tu mi dicessi tutti quelli che hanno vinto Sanremo Giovani negli ultimi 10 anni, quanti te ne ricordi? Noi facciamo una hit nel 2005 con un gruppo portoghese brasiliano, si chiamavano Caleidoscopio, facemmo numero uno nelle radio, facemmo il Festival Bar quell'anno lì, l'anno dopo facemmo un certo numero di passaggi televisivi, radio eccetera, fu un grosso business, capito? Você mi appareceu, fez o tudo. Però adesso non è più possibile fare queste cose qua, non si riesce più. Perché adesso le radio contano molto relativamente, no? Cioè, nel senso che le radio sono diventate succube dei social e delle store digitali. Quindi se tu sai dei numeri su YouTube, su Spotify, o comunque su Instagram o su quello che è, TikTok, quello che è, allora passi in radio. Ma se tu vai con un pezzo della Madonna, in una radio anche come Radio DJ, che per quanto se ne possa dire è una radio ancora propositiva, non ti passano. Cioè, allora hanno bisogno di fare audio. L'audience lo fai con le cose che la gente conosce. Le cose che la gente conosce sono quelle che sono famose sui social, dove abbiamo detto adesso, oppure gente che fa passaggi televisivi, appunto, che escono da i vari talent show eccetera eccetera. Quindi cosa c'è, cosa, non ha neanche senso proporla la roba. Poi ci sono i programmi di genere, no? Programmi che fa, c'è la RAI che fa qualcosa di interessante ancora, c'è, non so, Radio Monte Carlo per quello che facciamo noi, piuttosto che Massimo Oldani su Capital eccetera, però hai un passaggio, due passaggi, non è che vai in programmazione, quindi le radio ormai non ci pensiamo quasi neanche più.
A questo punto, cosa ne pensa Umberto degli artisti di oggi? E di cosa hanno bisogno per poter sopravvivere in questo oceano musicale dove è così facile annegare?
Di quelli che hanno avuto successo ultimamente, posso dire che uno mi piace o meno, che ha fatto delle cose piacevoli e che secondo me è bravo a fare delle cose, però da dire che sia un talento pazzesco come poteva essere, non so, i cantautori degli anni 60-70, i Battisti, De André, i Dalla, i Pino Daniele, capito? Io non ne vedo adesso.
Tagliati dai polsi le quattro vene.
Perché anche questi di cui abbiamo parlato prima, magari uno fa un bel disco, poi ne fa un altro dopo che non dice niente, capisci? Quindi adesso purtroppo un artista ha bisogno comunque di un team almeno, magari anche di ragazzi, non dico che debba per forza andare con una etichetta piuttosto che con una major, ma almeno un team, perché per esempio ci sono dei personaggi che si sono proposti qua, che avevano messo insieme 4 o 5 amici, che però uno è bravo a fare video, l'altro è bravo a fare la grafica, l'altro è bravo sui social, cioè, capito? Si sono messi insieme, si sono messi a fare anche magari, non dico per gioco, ma per scommessa magari una cosa, magari con dei talenti, e hanno costruito della realtà importante, capito? Ma parliamo anche di gente tipo Gali.
È la mia ora d'aria, se vuoi coltellarmi fallo ora, aia, sono stanco, serve serve un cambio. Ho il cielo in una stanza, ma
che ha fatto una cosa simile, piuttosto che adesso non mi vengono in mente, ma ci sono delle situazioni simili, no? Dove tu hai una struttura però di persone che ti aiutano da solo, un po' fatica secondo me. Già, dovresti avere tutti questi talenti qua, che non è semplice, perché adesso comunque, capito, e poi comunque spesso e volentieri c'hanno il papà che gli dà i soldini, perché ci vogliono dei soldi, perché devi andare comunque a registrare un disco, masterizzarlo, un minimo di investimento lo devi fare, cosa che per esempio noi adesso facciamo sempre più fatica a fare come etichetta indipendente, perché con i numeri che girano tu non rientri mai degli investimenti, quindi lo fai sempre solo quando hai una prospettiva di un certo tipo di risultato. Ma fare scommesse per esempio sulla musica italiana, come ti ho detto, le abbiamo fatte in passato, che nel nostro campo fare investimenti che poi vanno persi è normale, no? Cioè non puoi pensare di investire sempre e riguadagnare sempre, perché non è questo qui il lavoro sull'artistico è un lavoro dove è a rischio tutte le volte, no? Tu dici questo mi piace, secondo me questo può vendere, non vende un cazzo, cosa ci puoi fare? Non è che è difficile, poi magari alla lunga. Però spesso bisogna avere anche il tempo per fare le cose. Cioè un artista non è che tu esci oggi, fai una canzone o fai un album, fai un EP, quello che è, e diventi famoso. Ci vuole del tempo. Se poi sei molto giovane è ancora meglio, perché hai tempo per fare diverse cose, no? Per esempio, se ti si presenta un cantautore che ha 40 anni, a me capita, io gli dico, guarda, io, cioè, a parte che non lo faccio più, ma anche prima, dico, cioè, dove andiamo? Cioè, bisogna costruire le cose, capito? Poi sì, ogni tanto qualcuno esplode a 16 anni, ma sono dei casi, cioè non è la regola, capito? Non bisogna guardare le eccezioni, bisogna guardare quello che fanno la maggioranza delle persone. Per crescere un artista ci vuole del tempo, ci vuole una costruzione del personaggio, del repertorio. Poi tanta gente magari crede di scrivere delle belle cose, ma magari non è così. L'artista fatica a parlarci, perché l'artista pensa sempre di aver fatto un capolavoro, no? Però purtroppo non è sempre così. E il discorso che ti facevo prima, quando noi facevamo i filtri, comunque veniva uno e diceva c'era una cosa che non ci piaceva, non usciva questo disco qua. E poi questo disco qua, se magari lo proponeva un altro, a noi il nostro più grande successo è un disco che hanno scartato tutti, va bene? Quindi io sto dicendo una cosa che va contro a quello che ti ho detto prima, però è così. Quando è scoppiata la house music italiana, tutti facevano i dischi con i sample, con i campioni di voce. Invece noi abbiamo fatto un disco cantato e quindi dicevano tutti, no, ma quelli a cui avevano proposto questo brano prima che noi, e dicevano, no, ma è cantato, ci vuole mini sample, bisogna fare i giochini con i sample, questo cantato non va, non è il genere che va adesso. Invece per noi era bello, abbiamo detto, no, ci piace, l'abbiamo pubblicato. E poi da lì è diventato un altro trend, cioè che dopo tutti facevano dischi cantati, capito? Non facevano più dischi di campione. Bisogna provare le cose, certo, bisogna provarsi a fare le cose, secondo me. Anzi, guai, se smettessimo di farlo, se smettessero soprattutto i ventenni o insomma quelli che cominciano a fare le cose.
Bisogna provare a fare le cose, guai a smettere di provare, anche col rischio di sbagliare, e innovare il mercato musicale. Questo è il messaggio che ci lascia Umberto Damiani e questa la lezione più importante da portare a casa da questo incontro. In un momento storico in cui l'autoproduzione le fa da padrona e sono in molti a dubitare dell'effettiva necessità delle etichette all'interno di un percorso discografico, Damiani ci ricorda che il compito di un A&R è non solo quello di seguire le mode, ma di anticiparle. Rischiare, alle volte, paga.
Avete ascoltato Musica d'Insieme, un podcast realizzato nell'ambito del progetto di Fondazione Media Literacy e Mandragola Editrice, finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e in partnership con il MEI, realizzato dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Arcangeli di Bologna.
E questo era il podcast realizzato da Manuel Maccaferri su Umberto Damiani dell'Irma Records, grazie anche a Giada Montori e Marco Zudas per aver realizzato rispettivamente i podcast su Roberta Giallo e Oderso Rubini, che abbiamo ascoltato durante questa seconda delle due puntate di Zaytime dedicate al progetto Musica d'Insieme. Zaytime ritorna settimana prossima. Un saluto da Luca Lovisetto, un augurio di una buona giornata.